Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Il trequartista è un atleta speciale, dotato di visione e fantasia, difficile da imbrigliare. Attacca muovendosi fra le linee, sta in una posizione fluida, liquida, un po' come la società moderna. Il trequartista non è un'esclusiva del calcio, ma una forma dell'anima. Trequartista, per noi, è Max Verstappen. Io sono Carlo Pastore e lui è Giorgio Terruzzi.
Un bambino, come altri tanti, è alle prese con una prima complessa avventura. Questo era Max Verstappen in pista, con il suo piccolo kart, la differenza, il suo mentore, un angelo custode con qualche tratto diabolico. I fantasmi di Babbo Joss, non sempre benevoli, capaci di trasformare una crescita in una via crucis. Quando è così, o soccombi, incapace di reggere responsabilità non solo tue, o fortifichi, assorbendo proiezioni e punizioni come scariche elettriche formidabili. Questo è accaduto. Un campione precoce, solido all'alba, senza allegria, ma dotato di una determinazione amplificata anche dalle frustrazioni di papà, campionissimo mai stato, deciso di far crescere un fenomeno. Il destino di Verstappen si è svelato sin da quando Max era un ragazzino, temprato da un adulto come un adulto.
Ciao Giorgio.
Buongiorno Carlo.
Ben ritrovato, sono molto felice di riessere qui negli studi di 731 Lab.
Pur io.
Qualche mese fa, quando avevamo finito insomma la terza stagione, c'era un solo campione del mondo, Formula 1, vivente, la leggenda che era pronta a continuare a prendersi tutto, che era Lewis Hamilton, e in realtà non è più così. È cambiato un po' tutto. Allora, ripartiamo un po' da questo che hai descritto come un bambino schiacciato nella morsa di due genitori affetti da gravi, ma anche insomma importanti problemi felici di motorismo, perché entrambi fanno, insomma, il papà e la mamma di Verstappen sono dei piloti.
Sì, il papà era stato più presente, più incisivo. Io mi ricordo di essere andato a una gara di mondiale di kart quando Verstappen era un bimbo, erano lì tutti bimbi, era un bimbo lui, era un bimbo Mick Schumacher, era un bimbo Giuliano Alesi, era un bimbo Lando Norris, veramente minuscolo. Tutti parlavano di Verstappen Max come di un fenomeno, ma anche di una vittima, cioè di un bambino maltrattato. Circolavano delle storie, non so fino a che punto leggendarie o gonfiate, ma di punizioni esemplari. Insomma,
pubbliche anche magari,
anche
di fronte ad altri.
Sì, oppure lasciato a piedi in mezzo a una strada di notte e farlo tornare a casa per punizione, piuttosto che per cose o cose così. Insomma, non lo so neanche se sono vere, ma insomma questo era. Quindi certe volte persino queste durezze, no? Invece di produrre un fallimento, producono un come dire, un additivo, no? Mi ricordo, forse ne avevamo parlato anche qui in una puntata vecchia del trequartista, di Kubica, hanno lasciato bambino 14enne in un'officina da papà a Lissone, come dire, pensateci voi, dormiva lì in una branda in officina, cioè è un bambino, uno 14 anni, no? E cosa succede? Succede che spesso questo genera un'involuzione e qualche altra volta no. Sono i professori duri che fortificano, per esempio, no? Quante volte, no? Hai odiato un professore a scuola,
certo,
che invece una mano te l'ha data.
Ma questo papà, Jos, pilota di Formula 1, come mai è diventato poi un genitore così fissato nel forgiare un robot? Per quella classica frustrazione di non essere riuscito lui a diciamo ottenere quello che avrebbe voluto. Ricordiamo che ha corso in Formula 1, non ha mai, diciamo, primeggiato, però insomma ha avuto le sue importanti esperienze professionistiche.
Sì, però succede nella vita, no? Quanti padri tirano e spingono perché il figlio o un figlio continui la carriera che ha fatto lui o replichi la carriera migliorandola, no? Nello sport poi ancora di più, no? È pieno il mondo di ex atleti, padri di atlete, dalla Tania Cagnotto alla Iapichino, mi vengono in mente le prime due casi, cioè molti ex piloti hanno figli che provano a fare i piloti. Quindi in questo caso però il talento, la stoffa era pregiata all'alba e questo probabilmente ha moltiplicato l'investimento, l'entità dell'investimento, quindi la storia non è atipica. No. È atipico il talento di Verstappen Max,
certo.
E che ha, come dire, riallertato anche le frustrazioni del suo papà, perché suo papà è stato un buon pilota, non è stato un campionissimo, no?
Certo.
Succede nella vita di tutti i giorni, no? E qui abbiamo avuto un caso eclatante, perché sono eclatanti i due caratteri, secondo me, i due modi di esprimersi, no? Simili, perché sono due duri, no, per forza, durezza porta a quello, ma eclatante la foga che ci ha messo il papà, eclatante la resa che ha dato, che ha restituito il figlio.
Mi ricordo di aver visto diverse interviste al padre che parla sempre in prima persona plurale. Noi abbiamo vinto, è proprio la sinergia, la simbiosi è totale fra i due. Chissà quale sarà il momento, se arriverà, in cui invece queste due particelle così unite poi si divideranno. Intanto però è meglio un po' riavvolgere il nastro, perché Max Verstappen è un classe 1997 ed è stato un prodigio, nel senso che ha esordito giovanissimo, non aveva ancora la patente in Formula 1, ha vinto un gran premio giovanissimo, insomma parliamo comunque veramente di un campione, come hai detto tu, dalla stoffa pregiatissima, non pregiata, the hottest property in Formula 1, cioè la cosa, non è la next big thing, è qualcosa di più, è il fuoco sacro della Formula 1 che è riapparso sotto forma di Max Verstappen.
Ma in questo senso lui è stato trasformato un po' in un trequartista, lui che era un uomo solo, al comando o meno, ma solo, ha trovato, e per quello secondo me ha confermato, ha rifirmato un contratto così lungo con Red Bull, cioè ha trovato una squadra dentro la quale crescere anche come leader, riconosciuto come un ragazzo che, nonostante l'età, poteva indicare, guidare una famiglia intera. Io mi ricordo, ero lì a Barcellona quando è stato trasportato dalla Toro Rosso alla Red Bull.
Facciamo un po' di cronistoria, no? Perché debutta in Formula 1 in Toro Rosso nel 2014.
Più giovane in assoluto.
Senza patente. Non ancora maggiorenne, ovviamente. No. Gran Premio di Australia 2014, più giovane pilota di sempre, esordire in Formula 1. 17 anni e 166 giorni. Gran Premio della Malesia 2014, più giovane pilota di sempre a fare punti. E poi arriviamo al 2016 in Toro Rosso, tra l'altro con Sainz, Carlos Sainz Jr.
L'unico che gli ha tenuto un po' testa, peraltro.
Ecco, il 5 maggio passa il Red Bull e in Spagna vince la sua prima gara. Ecco. Più giovane pilota di sempre a vincere una gara.
Io ero lì quel giorno lì e noi eravamo tutti un po' mortificati dal fatto che guardavamo più Kvyat, che era stato
retrocesso,
cacciato via, no? Per prendere sto ragazzino, ma ci sembrava una cosa un po' violenta a sua volta, no? E lui in conferenza stampa sembrava un pezzo di granito, no? Perché molti hanno cercato di metterne in imbarazzo, persino Alonso e Hamilton che erano con lui in conferenza stampa, ai quali è stato chiesto, ma voi come avreste reagito nei panni di questo? Cioè era nei guai, no? Era non solo sotto pressione perché debuttava su una macchina vincente da ragazzino, ma perché insomma non era ben vista questa mossa Red Bull. Ha vinto il giorno dopo, cioè deve avere
le palle,
avere palle, ma anche quella fasatura mentale, perché Un conto è andar forte, un conto è trovarti in testa e un conto tenere la testa
e un altro conto
è arrivare in fondo a vincerla una corsa. Cioè ci vuole una testa e una capacità di concentrazione molto rilevante, no? Per un ragazzo di quell'età lì, eccezionalmente rilevante.
Che tra l'altro ha battuto il record. Abbiamo usato questa immagine appunto un po' macista, diciamo, delle palle, no? Per ricordare quanta forza ci voglia ad arrivare in fondo. Hai anche citato la sua postura nelle interviste, questa impossibilità a entrare in empatia con quello che magari lui racconta, sempre molto pulito nell'esposizione, non si lascia mai andare, sempre molto freddo, no? Con questo sguardo che più volte, per chi ha i tratti simili ai suoi, caucasici mi viene da dire, quindi occhio chiaro, pelle molto bianca, si è usato l'aggettivo glaciale. Ora, evito di fare paragoni geopolitici, però quell'aggettivo lì viene usato anche per altri leader in questo momento coinvolti, diciamo, nel fuoco, diciamo così, vero della geopolitica. Ecco, quanto questa dimensione glaciale è una qualità, ma quanto è anche una condanna per un ragazzo comunque di 20 anni?
Ma è quello che abbiamo detto, cioè fa parte del pacchetto, no? Cioè tu non puoi venire su a bastonate per imparare a darle e poi essere tenerone, non sai che cos'è quella materia lì, no? Per cui possiamo avere delle pretese estreme, visto che abbiamo qui un ragazzo che ha una storia personale che ha prodotto quello che ha prodotto, perché questa storia ha generato una scorza, una durezza che è protettiva ma che è efficace, no? Poi essendo un giovane uomo c'è tutto il tempo, e adesso che ha vinto soprattutto un mondiale, perché cambia la vita in tanti sensi, no? Anche interiormente. Adesso forse ha la possibilità di essere un po' più rilassato sul traguardo tagliato, anche il suo babbo, no? E quindi affrontare una seconda parte della propria carriera, ma anche della propria vita, in modo diverso, no? Ma fino adesso è stato così, cioè è cresciuto così, è arrivato dove è arrivato perché era fatto così, era abituato a comportarsi così, e quindi non possiamo avere altro da, certo, da lui, anche se altro dovrà dare, perché è fin troppo protetto, è fin troppo incapace di comunicare un sentimento, un'emozione, e sappiamo bene che i piloti e i campioni che restano, che amati, devono imparare, devono saper fare anche quello, no?
Allora facciamo un paragone non con altri piloti di Formula 1, ma con dei piloti di moto. Ti faccio un nome: Marquez. Quali sono le affinità e le divergenze fra un altro trequartista che abbiamo raccontato come Marquez e il trequartista che stiamo raccontando oggi, cioè Max Verstappen?
Abbastanza rilevanti, cioè entrambi sono spietati, entrambi hanno avuto una storia agonistica un po' diversa, entrambi avevano l'ossessione di marcare un'epoca. L'odio di Marquez nei confronti di Valentino era dovuto a quello, no? Cioè togliti di mezzo, tocca a me. Un po' l'ha avuta Verstappen nei confronti di Hamilton, tocca a me, no? Lo scorso anno quella foga lì che ci ha messo, aveva dentro, nel momento in cui ha avuto una macchina per poterci provare, ci ha provato e ce l'ha fatta, no? Questo tema mi fa venire in mente anche l'attualità più stretta, cioè il contratto che ha firmato Verstappen adesso, no?
Contratto monstro.
200 milioni per...
In 5 anni.
Per 5 anni, per altri, perché poi sono 6, perché lui ha già un contratto. E allora, 200 milioni non è tanto il numero di vittorie che contano, che li fanno fruttare, ma saranno anche altre cose. Cioè sto dicendo che 100 milioni dati a Valentino Rossi e 100 milioni dati a Marquez non sono spesi con lo stesso buon senso, fruttano, oppure hanno fruttato molto di più i 100 milioni spesi con Valentino Rossi, perché nella comunicazione ha cambiato il mondo. Lo stesso vale per Hamilton, cioè le cifre che hanno pagato, date a Hamilton, simili a quelle di Verstappen adesso, sono state date a uno che ha una capacità di comunicazione, che piaccia o meno, enorme, no? Verstappen
e Marquez
non ce l'hanno, mm-hmm. ancora non ce l'hanno, Marquez non ce l'ha, Verstappen ha tutto il tempo per poter colmare questo.
Ecco, ma ti faccio proprio questa domanda, perché non ricordo bene, ma Hamilton quando vinse il suo primo mondiale era già così forte comunicativamente? Certamente la sua, diciamo, il suo status di unico pilota, diciamo, con la pelle nera all'interno della Formula 1 lo rendeva già evidentemente portatore di un messaggio molto più largo, però ce l'aveva questa capacità comunicativa già all'epoca?
No, però più di Verstappen. E poi non dimentichiamo una cosa, che Hamilton ha esordito in Formula 1 alla McLaren con Alonso come compagno, mettendoli in crisi, cioè ha avuto un percorso agonistico più arduo all'inizio rispetto a Verstappen, più faticoso e più arduo, e questa rivalità interna immediata scatenata da Hamilton, perché doveva fare il secondo di Alonso alla McLaren, non disturbarlo immediatamente, hanno chiuso il mondiale a pari punti, secondi per una serie nell'anno della Spy Story, cioè c'è stata una serie di elementi che hanno dato una piega particolare a quel debutto lì, no? E a quella vittoria lì anche di Hamilton, conquistata all'ultimo giro dell'ultimo Gran Premio in Brasile, vi ricordate?
Certo.
È Massa che taglia il traguardo, è convinto di essere campione del mondo, quell'altro che supera Glock in salita e vince, no? Però non aveva la stessa capacità di comunicare di oggi Hamilton allora, ma aveva una dolcezza, una come dire, un'empatia più forte di Verstappen oggi, no? Questo porta e toglie, perché a molti, come molti hanno amato Raikkonen, piace quel lato lì.
Quel taglio glaciale, dicevamo.
Esatto.
Con il ritorno dell'uomo forte, ecco, del mito dell'uomo forte, sì. Ecco che torna anche la simpatia verso chi invece è duro, non concede mai un sorriso, e non a caso, c'è da dire, come Valentino aveva, diciamo, l'onda gialla che lo seguiva in ogni apparizione, non solo sportiva, ecco che Verstappen ha l'onda arancione. E c'è sempre la macchia arancione nei vari Gran Premi in cui lui gareggia, e ha tantissimi tifosi.
Sì, non è paragonabile. Cioè, Valentino ha tantissimi tifosi che si vestono di giallo in tutto il mondo. Verstappen ha tantissimi tifosi olandesi che viaggiano per il mondo.
Dici che hanno più aeroporti là?
No, ma soprattutto l'Olanda non è che c'ha 70 campioni da seguire, esatto. Cioè, ne becca uno ogni tanto.
Ecco, l'Olanda che tradizione ha a livello di piloti?
Scarsissima. Scarsa. In Formula 1, Black e Molen, Jan Lammers, poca roba, no? Jos Verstappen, poca roba, nonostante una pista leggendaria, certo. Che è Zandvoort, recuperata, ma insomma allora è stata per anni una pista, curva Tarzan, un luogo di culto, no? Quindi c'è una passione presente da sempre, finalmente abbinabile a un pilota olandese di primo ordine.
Probabilmente c'è un eroe anche per
sì,
quella passione, certo.
Sì, certo.
Però insomma, in effetti è interessante, è anche un po' un segno dei tempi questa cosa, che sia molto amato un pilota che in effetti non concede nulla. Forse abbiamo veramente superato una fase, no? Questa fase dei robot perfetti nella loro comunicazione, capaci di abbracciare anche dei messaggi sociali, perché insomma Hamilton così ha fatto. Hamilton ha abbracciato diverse proteste che sono diventate poi trend topic, diciamo, negli ultimi anni, da Black Lives Matter fino alle istanze LGBTQ+ e via dicendo. Verstappen no, non ci prova neanche, non gliene frega niente, è ossessionato, condannato alla vittoria, punto e basta.
Fino adesso. Vediamo, perché in qualche modo, secondo me, sa che, come dire, è dovuto un atteggiamento un po' più responsabile a uno che ha quel ruolo lì. Con la Formula 1, Liberty Media, che vuole dai piloti qualcosa di più che il talento per correre, quindi c'è un intero sistema che spinge verso, come dire, una presenza nella società, nel mondo dei campioni di Formula 1. Quindi può anche essere che qualcosa cambi in Verstappen, no? È molto interessante, sarà molto interessante vederlo quest'anno. C'è anche un'altra cosa, che prima abbiamo parlato della successione, cioè di un cambio generazionale. Lui era, non era l'unico candidato, no? Era candidato un po' come Leclerc a quel ruolo lì. E ce l'ha fatta lui al primo colpo, perché ce l'ha fatta nell'anno in cui ha avuto la macchina per provarci, ce l'ha fatta subito. Lasciamo perdere le condizioni in cui sono, questo è avvenuto, no? Però, quindi questa cosa può averlo anche un po', non dico rasserenato, ma un po' tranquillizzato sul fatto di essere quello che è e di essere percepito per quello che è.
Ma infatti io l'ho visto sorridente ultimamente, sorride. Beh, il ragazzo, è come se si fosse tolto un peso.
Vabbè, ma anche, cioè, tu non ridere.
Poi, io riderei tantissimo.
Poi immagino. È fidanzato, non so, è fidanzato con la figlia di Piquet, un altro anima nera.
Il nemico dichiarato di Senna,
non
no?
solo, ma insomma, insomma, forse insieme al mondiale, insieme a questo tempo felice, qualcosa sta succedendo nella sua vita, no? Anche perché ha un'età in cui prima o poi ti emancipi in qualche modo, prendi coscienza, succede a tutti, no? Perché non a lui? Quindi aspettiamo possibili sorprese dall'uomo Verstappen.
Ecco, chiudo con un altro paragone, sempre per finire questa parentesi, diciamo, fra Formula 1 e MotoGP. L'altro nome, Stoner, che invece ha mollato tutto a un certo punto perché non ne poteva più di questa vita fabbricata per il successo.
Ma è quello che dicevamo prima, moltissime famiglie, moltissimi papà, no, una volta capito di avere lì un figlio dotato, hanno fatto delle scelte di investimento più o meno rilevante, e questa cosa dopo un po' pesa. Cioè Stoner disse, insomma, da quando avevo 6 anni la mia famiglia ha mollato tutto, siamo andati in Inghilterra, cioè tutto sulle mie spalle, logora, no? Soprattutto poi se vinci, diventi campione del mondo, un po' non ce la fai più, no? E se hai, soprattutto hai qualcos'altro cui badare, o qualcosa che ti sta a cuore, che non è necessariamente aderente a quel quadro lì. E quindi questa cosa prima o poi viene fuori. Non credo succeda a Verstappen, mm-hmm. però no, penso che abbia accumulato gratitudine nei confronti del papà e della sua famiglia.
Certo, in fondo poi ha appena iniziato questo percorso da campione del mondo e non credo che voglia finire subito. Però andiamo proprio lì, al fatto che sia diventato campione del mondo. Un pilota che comunque, io che non sono un tecnico né un esperto di Formula 1, la prima volta che l'ho visto correre però ho detto, oh, questo c'ha qualcosa però. Cioè si vedeva che obiettivamente aveva uno stile di guida diverso, aggressivo, non molla un centimetro, e forse anche questo al netto delle sue dichiarazioni, che fa anche un po' gasare la gente, perché questo guida per guidare con una fame che non si vedeva da tanto tempo, che forse un po' adesso, ripeto, qui magari correggimi o portami su una via più sensata, ricorda un po' Michael Schumacher.
Sì. Diciamo che è un ragazzo che ha fatto più errori, no? Cioè è uno che è stato accusato fino a poco tempo fa di lasciarsi prendere da una foga in eccesso, no? Anche l'anno scorso qualche stupidaggine l'ha fatta, sì. No? L'ha fatta a Silverstone, non lasciando andare via Hamilton, chiudendolo in quella curva lì, l'ha fatta a Monza, cioè, ma questo è parte del prezzo, no? In questo senso molti hanno criticato Leclerc, no, per tanti errori. Sì, ma se sei uno così, ci provi, e se non hai una macchina che ti permette di vincere, puoi sbagliare, puoi fare degli errori, no? O quando capisci che sei lì e puoi vincere, ma c'è un nemico vicino, puoi fare degli errori. Cioè, lui ha pagato un prezzo abbastanza rilevante nel cercare di diventare campione del mondo, però sono così quelli lì, no? Cioè, anche Schumacher è stato così, cioè ci provi perché sai di poterlo fare e non sempre puoi farlo, e quando è così qualche errore lo fai, no?
E poi perché sai che se non lo fai non vinci,
sì, cioè,
questo è anche il punto.
Sì, cioè non c'è soluzione di continuità, cioè provi a tirare, qualche volta vinci, qualche volta sbagli, ma tiri.
E intanto ha vinto in una maniera che io, se ci penso ancora, io sono ancora ubriaco da quella giornata lì.
Allora, stiamo parlando del 12 dicembre 2021, ultimo giorno dell'ultimo Gran Premio dell'anno, con un mondiale in ballo, un mondiale che Verstappen vince in modo clamoroso, con un sorpasso all'ultimo giro su Hamilton, una tenuta, come dire, funambolica di fronte a una reazione inevitabile ma perdente di Hamilton. E, come dire, un trionfo atteso e voluto da un sacco di gente, peraltro, perché l'idea che Hamilton vincesse, a parte l'ottavo mondiale, superando Schumacher, quindi aveva, agguffavano anche tutti i ferraristi, ma dopo così tanti anni di dominio Hamilton-Mercedes, in molti non vedevano l'ora di vedere un nuovo nome, un nuovo protagonista, e Verstappen, peraltro lanciato lungo una stagione che l'ha visto sempre lì, è riuscito a fare questa impresa che in qualche modo l'ha consegnato, no, in qualche modo che lo consegna intanto alla storia, perché Albo d'oro al campionato del mondo, Albo d'oro al campionato del mondo, e poi al termine di una sfida che ha cambiato la storia della Formula 1, nel senso che ha generato un picco di interesse in una fase di calo progressivo, tenendo lì a guardare questa sfida milioni di persone, quindi rilanciando il gioco per chissà quanto. Poi, che sia accaduto, come è accaduto tutto questo, ha generato a sua volta clamorose e lunghissime polemiche, perché Lewis Hamilton era in testa appunto fino all'ultimo giro, guadagnandosi in pista il vantaggio. C'è stato un incidente di Latifi e questo ha generato un caos mal gestito da Michael Masi, direttore di corsa, tanto è vero che Michael Masi è stato licenziato dal nuovo presidente della FIA per dare forse un contentino alla Mercedes, e infatti Lewis Hamilton si è detto soddisfatto di questa decisione, al contrario ovviamente di Verstappen, che ha detto è stato punito ingiustamente uno che non aveva nessuna responsabilità particolare. Ma insomma, questa decisione, il fatto che sia stato licenziato il direttore di quella corsa lì per gli errori commessi in quella corsa lì, in qualche modo
qualcosa ci dice.
Insomma, è come dire, la gestione di quegli ultimi istanti è stata, come dire, come minimo confusa.
Però c'è da dire che quel giorno Max Verstappen ha dominato la scena e ha cambiato la storia della Formula 1 in qualche maniera, lui e il contesto che si è creato. Ma entriamo un po' in quel contesto lì, perché secondo me c'è molto da dire. Comunque quel giro lì, va bene che ha cambiato le gomme, che al contrario di Hamilton, però lo devi fare quel giro lì all'ultimo minuto.
Sì, è il discorso che facevamo prima quando parlavamo della sua vittoria in Spagna, no? Devi avere quella freddezza e quella capacità lì di non mollare nemmeno in un casino così, cioè quando è data persa, no? Perché l'avevano data un po' persa, e invece ci ha provato, è passato, è andato, era nelle condizioni a quel punto più favorevoli per poterci provare, e ci ha provato e ce l'ha fatta. Io ho sempre in mente le immagini immediatamente successive alla fine corsa, perché c'è stato un quadretto dentro il quale stavano Max e Jos Verstappen, con addirittura Jos Verstappen che, come dire, catechizzava anche festeggiando.
Lascialo stare un attimo.
Mentre c'era dall'altra parte Lewis Hamilton con suo padre Anthony, con un atteggiamento molto più caldo e molto più accogliente. E non è un caso, perché anche quello lì è stato un rapporto padre-figlio conflittuale, rotto da Hamilton a un certo punto, che si è ricomposto in un'armonia, in una dimensione diversa. E forse questo sarà un possibile destino della relazione tra Max e Jos Verstappen. Cioè, quando tu diventi adulto, come tutti gli adolescenti, a un bel momento i genitori li vuoi un po' a distanza. Vuoi fare tu. Vuoi
uccidere
tu.
I padri, no?
Vuoi fare, esatto. E quindi può anche essere che quando parlavamo prima di sorprese che arriveranno dall'uomo Verstappen, arrivi anche qualcosa di nuovo da questo
rapporto. Questa emancipazione anche della dimensione familiare che mi fa pensare a diverse cose che vorrei mettere adesso sul piatto, proprio in relazione di quello che hai raccontato. Innanzitutto il quadretto, quindi il rapporto con i propri genitori e quindi con l'autorità, no? L'autorità paterna, ma anche l'autorità paterna allargata che è la FIA. Quindi la federazione, che è quella che esprime il direttore di gara, che è quella che poi, che colui o colei che poi invece incidono nella dimensione delle gare. Il trequartista fondamentalmente, muovendosi fra le linee, ci dice anche molto di come oggi fra le linee si corre il rapporto fra piloti e federazione. Cioè quest'ultimo Gran Premio, ma in generale l'ultima stagione, il cambio di proprietà della Formula 1, ha portato un altro sport praticamente, che forse vedremo ancora di più cambiato nella prossima stagione.
Beh, vedremo cambiato perché sono cambiati, c'è stata proprio una rivoluzione tecnica che dovrebbe, perché ancora non si capisce bene, ma dovrebbe portare ad una maggiore uniformità tra i team e quindi una maggiore rosa, una rosa ampliata di contendenti, no? Di gente che in qualche modo lotta per vincere le corse o il mondiale, no? La federazione è l'anello debole, secondo me, del meccanismo Formula 1, cioè è un'organizzazione che non ha ancora acquisito una competenza, un'autorevolezza all'altezza degli altri, tanto è vero che un po' tutti la tirano quella giacchetta lì sapendo di poterla tirare, e soprattutto i piloti si comportano in relazione all'autorevolezza che a loro volta hanno acquisito presso la FIA. Cioè se Verstappen ha, abbiamo citato il giorno in cui è salito, è diventato come dire padrone della scena, ma la gara precedente in Arabia ha fatto 3 o 4 colpi che soltanto uno che ha la consapevolezza di essere Verstappen, di avere quel peso lì, si permette di fare, no? Vi ricordate il sorpasso azzardatissimo alla prima chicane, quel rallentamento per farsi superare, per ridare con collisione. Cioè è gente che ha imparato a interpretare il proprio ruolo in relazione all'arbitro.
Ecco, potrei dire che anche Hamilton ogni tanto queste sicurezze,
certo,
se le sente addosso.
Certo,
no?
Sto ben parlando di questa risma, certo, qua. Cioè, se parliamo di federazione, la federazione non ha ancora acquisito l'autorevolezza di un arbitro talmente forte, sicuro da sbattersene di chi
ha
di fronte.
Ma tu pensi, oppure è una scelta questa di stimolare la polarizzazione anche attraverso queste fantasie, diciamo, nell'interpretazione del regolamento? Perché in fondo questo duello, questa polarizzazione che serve anche, diciamo, vabbè, la polarizzazione nel mondo dei social è quella che poi crea l'infodemia fondamentalmente, questa devastante invasione delle informazioni senza controllo che subiamo ogni giorno, ma in fondo è anche quello che permette, insomma, la visione binaria più semplice da capire: da una parte c'è il bene, da una parte c'è il male, da una parte c'è Verstappen per chi lo tifa e dall'altra c'è Hamilton per chi lo tifa. È comodo, no? Forse anche questi espedienti aiutano a aumentare il pubblico.
Sì, devi stare attento perché la Formula 1 ha una componente tecnica molto complessa. E se il sospetto, l'idea che qualcuno abbia barato, l'anno scorso, e sono venuti fuori 20, no? Le ali, le cose del Verstappen che tocca, i motori, il budget cap aggirato, cioè insomma ci sono un po' troppi disturbi rispetto alla sfida sportiva. È importante che questa cosa venga,
risolta, che
l'anno scorso grazie a Hamilton e Verstappen è stata risolta, ma non puoi avere sempre in mezzo un sospetto tecnico che qualcuno bari, perché questa cosa qui veramente è un boomerang, cioè è una cosa che gioca contro, soprattutto se hai quella qualità lì in termini di talento e di personalità agonistiche, no? Ne hai, cioè, e non c'era la Ferrari. Cioè se ci fosse un campionato con Hamilton, Mercedes, Verstappen, Red Bull, Leclerc, Ferrari, e fai bingo tutta la vita, no? Ma magari senza mettere in mezzo l'idea che qualcuno rubi o qualcuno bari.
Certo, non vorrei che la Formula 1 si calcificasse, nel senso che diventasse un po', no? Uno sport, a parte che a quanto pare sta addirittura performando meglio nelle nuove generazioni rispetto al calcio, a livello di attenzione che sa generare, forse anche per il fatto che in fondo è un grande game, un videogame quasi anche talvolta, il guidare quelle robe lì, con i simulatori che alla fine sono come proprio delle macchine vere.
Non solo, ma... A parte il fatto che i campioni di oggi vengono tutti dai videogiochi e praticano tutti,
si allenano tutti
con quelle addirittura con delle sfide aperte, no? Cioè uno può fare il gran premio simulato di non so chi con dentro Verstappen o Norris o Leclerc che fanno la gara con lui. E poi credo che c'è una cosa molto importante che è sintomatica, cioè che è, come dire, sinergica alla modalità di Verstappen di porsi. Cioè, mi accorgo che il rapporto con questo sport delle generazioni più giovani rispetto alla mia è molto meno romantico. È molto meno romantico, è molto meno interessato alla storia individuale di un pilota, ma è interessato alle prove di forza, chi è più forte vince, è finita, no? Per cui anche qui magari chi ha la mia età o chi ha vissuto altre epoche ha delle aspettative che non sono poi in realtà delle aspettative di tanti, hai delle aspettative un po' datate, questo ogni tanto lo penso, cioè io non sono uno di quelli che è convinto che le proprie idee siano le migliori e durature. Certamente un campione come Verstappen a un pubblico più anziano, più romantico, piace meno di altri. Invece forse non è detto che questa mancanza di romanticismo sia un elemento che detrae interesse. Anzi, no? Può essere che il pilota che sa portare in fondo un obiettivo, raggiungere un obiettivo, non importa come, sia vincente anche presso il pubblico.
Diciamo così, forza, tanta, fascino, un po' meno.
Rispetto a me, ecco, cioè alla mia generazione, diciamo, un po' meno. Certo. Non è detto che sia così. Cioè il fascino è una cosa che, come tutte questi elementi, fanno parte di una cultura, no?
Certo.
Cioè il fascino per me, io non so, dico una stupidaggine, no? Un giorno parlavo con le mie figlie, c'era una signorina che aveva una gonna a pieghe per caso anni 50 e ho detto che bella questa gonna che mi ha fatto molto fascino per me. Le mie figlie mi hanno guardato come se guarda un cretino perché per loro era una gonna vecchia, brutta. No, sto dicendo che bisogna fare attenzione quando si parla di fascino.
C'è una griglia culturale entro cui noi
molto
diciamo,
diversa, ecco, sì. Io non dimentico mai, no, che Van Gogh ha venduto un quadro in tutta la sua vita al fratello. E i quadri sono sempre quelli.
Sono sempre quelli, esatto. Allora ti dirò così, anche la velocità, chiudiamola sulla velocità, è sempre quella, no? Eppure sembra che la velocità non sia più uno slancio futuristico, un'aggressione anche poetica, se vuoi, a quello che è il futuro. Lo stesso futuro oggi è un po' diverso rispetto a quello che avevamo prodotto culturalmente nel passato, no? E allora ti chiedo, che cos'è la velocità oggi per un pilota come Max Verstappen e per noi che queste informazioni appunto le inglobiamo sempre più velocemente e non ce n'è anche dato più capire se questo che ha appena vinto il campionato del mondo, appena vinto il mondiale, possa essere la futura leggenda come lo stato, che ne so, Lewis Hamilton o ancora prima Michael Schumacher. Cioè, che cos'è questa velocità oggi? Che cosa è rimasto della velocità di un tempo e che cosa sarà la velocità nella prossima stagione di Formula 1?
Vabbè, adesso apriamo un podcast che è lungo quanto abbiamo detto fino adesso.
Però lo mettiamo a 1.5 così più,
esatto,
più veloce.
Questo è un temone. Cioè, la velocità è la cifra di questa cultura, di questo tempo, no? Che addirittura ogni tanto considera la riflessione e la lentezza come una noia, una perdita di tempo, invece non è vero, invece te la dà la velocità, una riflessione tante volte. Però se noi parliamo della velocità come così in valore assoluto, credo che non faccia più impressione ai ragazzi di oggi il 300...
Allora.
No, perché sono vicini a tante cose, persino a un'automobile di alte prestazioni che puoi guidare o noleggiare, va su quelle, può andare su quelle velocità lì, e soprattutto hai attorno una quantità enorme di esperienze estreme altre connesse alla velocità. È più importante la sfida, secondo me, della velocità. Nella velocità la sfida, la velocità è una pretesa, è una pretesa di chiunque, credo, no? Senza accorgerci che, credo io, siamo così abituati a essere veloci che il futuro, nel momento in cui formuli una proiezione, questa proiezione appartiene al passato. Già al passato, nel momento in cui la formuli, cioè, è abbastanza difficile capire cosa ci riserva il futuro. Beh, non possiamo dire adesso che un mese fa ogni proiezione sul futuro non aveva dentro una guerra, per esempio, con tutte le conseguenze che una guerra determina sul futuro di tutti noi, no? Per dire che abbiamo una pretesa molto forte di programmare o di osservare o di prevedere il futuro, ma andiamo così veloci che nel momento in cui lo prevediamo è già passato.
È già passato. Non c'è solo un cigno nero, c'è uno stagno pieno di cigni neri. Aveva detto quello. E io invece ti chiedo, per chiudere, a proposito di previsioni che sono già passate, ma chissà che ci si azzecchi, sarà Max Verstappen il pilota più veloce e vincente dei prossimi anni di Formula 1 oppure no?
Non è detto, perché ha molti antagonisti e abbiamo capito, abbiamo imparato che per essere un protagonista devi avere una macchina vincente. Qui entriamo, soprattutto adesso, in un momento in cui cambia tutto, in un azzeramento e quindi in una dimensione completamente nuova, per cui non faccio l'errore che ho appena evocato di prevedere il futuro, soprattutto perché non so farlo, no? Il bello è anche questo, cioè l'unica cosa positiva, secondo me l'unica speranza che può reggere è che ci sia comunque un antagonismo, una rivalità, una sfida, qualcosa che ci tiene vicini, indipendentemente dal gusto, dal romanticismo, ci tiene avvinti a un gioco, a una competizione, a un torneo, quindi a uno spettacolo.
Grazie Giorgio.
Grazie a te. Campione del mondo, sposato alla Red Bull per i prossimi 6 anni, milionario. Per certi versi Max ha già ottenuto ciò che voleva, per altri è obbligato a fare di più. Ad aprire un ciclo, il suo sogno, come è accaduto per Jim Clark e la Lotus, per Michael Schumacher e la Ferrari, per Lewis Hamilton e la Mercedes, ben sapendo di essersi infilato in una possibile trappola dorata di dover dare ben altro che vittorie. È pronto a una fame che non muore, a una crescita ancora ampia da colmare, per trasformarsi in un campione amato non soltanto per il coraggio che mostra in pista, ma anche e soprattutto per le parole e i gesti da grande uomo che saprà esporre ad un pubblico non vestito di arancione, non abituato ad accontentarsi del suo talento, della sua grinta. Tutte cose già viste e non sufficienti a segnare la storia proprio come vorrebbe fare lui.
Continuate a seguirci, iscrivetevi al podcast sul sito iltrequartista.com, ascoltateci su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast e lasciate le vostre recensioni. Seguiteci sui nostri canali Facebook, Twitter e Telegram e se volete partecipare attivamente alla realizzazione del podcast, iscrivetevi al gruppo Telegram. Avete sentito Carlo Pastore e Giorgio Terruzzi. Il Trequartista è un progetto 731 Lab da un'idea di Alessio Albano.